Laser.
Oggi raccontiamo una storia che pare incredibile. Ne è protagonista un uomo diventato famoso nel mondo come i meravigliosi bronzi ritrovati anni fa nel mare del suo piccolo comune calabrese. Nel 2016 la rivista Fortune lo inserì tra i 50 leader più influenti del mondo. Il Papa Bergoglio espresse ammirazione e gratitudine per il suo operato a favore dei rifugiati. Centinaia di intellettuali e uomini di spettacolo di tante nazioni lo sostengono da sempre. Perfino un personaggio lontano dalle sue idee come Vittorio Sgarbi l'ha definito un profeta per aver fatto del suo paesino una moderna polis. Ma quest'uomo, poco tempo fa, ha subito questa sentenza arrivata dopo anni di indagini.
Condanna alla pena di anni 13 e mesi 2 di reclusione, oltre a quella per il pagamento delle spese processuali.
13 anni e 2 mesi di carcere. Un giudizio tanto pesante da spingere il regista Wim Wenders a dire «Sono pronto a vedere in manette Papa Francesco» non sarebbe meno ridicolo e farsesco. Il Laser odierno ovviamente si astiene dal giudicare il giudizio, vuole solo raccontare chi è il protagonista di questa storia incredibile.
Mio nome Domenico Lucano. Sono di Riace, un paese della provincia di Reggio Calabria. Io provengo da una famiglia dove mio papà era un insegnante della scuola elementare, quindi un piccolo borghese. Mia mamma era una casalinga, era la figlia di un portalettere di Riace. Mia mamma, pure che non aveva studiato come mio padre, però era innamorata della letteratura. Anche mio papà lo diceva, dice una volta quando dopo ci siamo sposati mi ha fatto girare la Calabria per trovare un libro, Le ultime lettere di Jacopo Ortis. E la famiglia di mia mamma erano, giusto, suo padre era il portalettere. Questo lo metteva in connessione con la corrispondenza che oltreoceano che c'era per la Riace altrove, perché Riace è stato un paese con i fazzoletti in mano, è stato un paese di emigrazione. Rincorrere il miraggio di un futuro migliore, e si emigrava semplicemente per incontrare la fortuna altrove. Il lavoro di mio nonno connetteva in quel periodo in cui non ci sono i social, non c'è internet, il portalettere era il terminale con le Riaci altrove, in particolare con Buenos Aires e poi con il nord Italia, poi con l'Australia, poi tutta la storia dell'emigrazione passava da quelle buste colorate con i francobolli che profumavano di altri mondi. Io sono queste persone. Una sera di settembre, quando c'è la festa di San Cosimo e San Damiano, del 27 settembre di tanti, tanti anni fa, ho conosciuto mia moglie, si chiama Pina, che era figlia di pastori del luogo. E mi affascinava la sua storia, non solo la sua bellezza. No? E quella è stata un po' una svolta per la mia vita, perché avevo come 18 anni, così. L'ideale politico era per me la cosa più importante. Se mi innamoravo di una donna, veniva meno l'ideale politico. Alternavo queste due cose, no? Sono stati anni veramente bellissimi. L'impegno politico, di inseguire quasi un sogno, per me era cominciato per mio cugino, si chiamava Giuseppe Lucano. Aveva una idealità come della sinistra utopica, un po' dell'anarchia, e mi aveva molto influenzato. E una sera poi d'estate mi aveva portato ad un concerto nello stadio di Catanzaro, dove normalmente gioca la squadra di calcio. C'era un concerto di un gruppo cileno, si chiama Gli Intilimani, e sono rimasto entusiasta di quella musica che mi portava molto lontano, molto. E poi, spinti da una voglia così di interessarci sugli aspetti sociali, non legandola ad un partito, ma a qualcosa che aveva contagiato un po' l'ultima generazione in Italia, quel senso così di condividere un mondo migliore, l'utopia possibile. Con alcuni miei amici in quel periodo facemmo un'associazione, abbiamo messo il nome Circolo Popolare Salvador Allende, perché quel presidente ci aveva affascinato, anche il concerto l'avevo collegato poi, che il senso aveva la presenza di quella musica, di persone che chiedevano l'esilio in Italia come rifugiati politici. È come se a Riace, in Calabria, si stava vivendo il 68 con un poco di ritardo. L'impegno politico era molto legato all'impegno contro il dominio delle mafie, perché poi Riace era diventato un paese come tutti i centri della Calabria, dove c'era sangue. Che senso ha, che vita dobbiamo fare noi se c'è l'omertà? Non siamo liberi nemmeno di guardarci negli occhi. Ci sono sospetti dappertutto, anche le pietre sembra che nascondono un agguato. E allora cercavo come la libertà per il nostro territorio. Ho cominciato a frequentare la scuola superiore a Roccella Ionica, ma poi era diventato secondario, e una militanza sia la mattina che il pomeriggio, in una Riace, anno dopo anno, destinata, diciamo, come devo dire, a un oblio, perché una volta che noi finiamo la scuola superiore ce ne andiamo perché siamo consapevoli il nostro futuro è altrove. Non ho concretizzato nulla, né io né la mia generazione, però solo il pensiero di poter concretizzare mi inebriava. Che cosa volevo concretizzare? Un mondo più umano, perché l'ideale politico per me nasceva proprio da un'analisi sociale. Pensavo alle rivendicazioni dei braccianti agricoli, della storia dei genitori di mia moglie, a tutte quelle Riace che aveva subito discriminazioni, così. Quindi l'analisi marxista così mi attirava molto, perché l'indignazione più forte nasce sul territorio dalle differenze sociali che sono molto marcate nelle comunità del meridione d'Italia. Secondo me anche le mafie hanno una giustificazione storica e nascono proprio per permettere alla borghesia agraria, ai baroni della terra, nascono proprio per fare in modo che loro continuano ad avere quelle agevolazioni. Ero andato all'università a Roma, quegli anni della militanza anche a Roma, sempre immaginando che l'ideale politico era per me la cosa più importante. Ho fatto l'università ma non l'ho completata. Ho due diplomi, elettronica e chimica. Poi ho fatto un concorso nella scuola a Torino e ho subito trovato lavoro come assistente al laboratorio di chimica. Ecco, io per 23 anni il mio lavoro era dentro i laboratori con gli odori, gli acidi delle basi, ma ero sempre una persona un po' triste. A un certo punto, quando vivevo a Torino, avevo messo da parte quella forma di ribellione esistenziale. Alcune volte ci definivano come persone disadattate, come persone con la testa nelle nuvole, ad immaginare cose impossibili. Io vivevo male, ma non mi mancava nulla. Erano nati due miei figli, io avevo tre figli, due ragazze e Roberto, che si chiama come mio papà, che poi è morto. E mia moglie diceva, ma se torniamo poi i nostri figli devono andare via di nuovo, tanto vale non tornare più. E io anno dopo anno cercavo una evasione a quel mondo, di fatto di freddezza, cava quella condizione in cui tu puoi rincorrere non un sogno personale, non della mia famiglia, ma di una cosa che riguarda un po' tutti, che riguarda la collettività. Allora io avevo capito che mi mancava non la nostalgia dei luoghi, del paesaggio, mi mancava quella speranza che potevo essere utile per immaginare un riscatto, per dare un senso ad una storia che io vedevo compromessa da una restrizione così in un ambito unicamente familiare. E questo sicuramente era pericoloso come ragionamento così che facevo come uno della famiglia. E difatti la nostra è stata una storia di fortissima disgregazione e io sono stato il responsabile di questo, mi rendo conto. Poi sono ritornato nel 1993-94 e il 1995 per me inizia, diciamo, l'impegno politico vero, perché ci siamo ritrovati poi a Riace con delle persone che facevano parte come me di quel circolo popolare di Unità Proletaria Salvador Allende, e era cambiato non ripartire da un circolo, da un'associazione, no? Ma ripartire da un'idea degli enti locali. Il 1995 è stata una scuola per me, perché intanto avevo preso solo 4 voti di preferenza, eravamo 12 candidati, vabbè, il comune è piccolo, no? Perché è stata una scuola? Perché gli entusiasmi che si accendono quando tu pensi delle cose, poi ho capito, ma li penso io, ma non li pensano gli altri. E difatti, quando ho visto solo tre voti, le ho detto a mia moglie, ma tu mi hai votato? E ha detto, io sì, perché non... A mia mamma non avevo mai dubbi. Allora ho pensato, mio papà, il suo voto non c'è. Gliel'ho chiesto, ha detto che lui non può sprecare un voto. Avete fatto una lista per farle vedere così. E quindi è stata quella una lezione che poteva essere definitiva. Ma io non mi ero rassegnato e avevo capito una cosa. La colpa non è degli altri, la colpa, dobbiamo capire, se nasce da noi. Avevo fatto una forte autocritica. Ho detto, perché mio padre non mi deve votare? Perché forse tutta la vita ho sbagliato io con lui a non avere una forma di comunicazione per non spiegare bene quello che volevo. Questa è una cosa che dura fino ai giorni nostri. La sinistra è autoreferenziale. Ognuno che ha una propria personale verità nella tasca e pensa di avere una priorità rispetto ad un ideale. Per me però era come una università. Sicuramente non mi devo fermare. Quando dopo un paio di giorni facemmo l'analisi del voto, come si suol dire, ci veniva da ridere, perché su 12 candidati, solo 20 voti, 22 voti, qua c'erano persone che non si erano votate loro stessi. A quella riunione partecipavamo, mi pare, 3 persone. Le aspettative erano svanite in un attimo. L'esperienza della politica del 95 è andata in quel modo, con questo mio amico che veniva dal mondo artistico. Facemmo uno studio sull'emigrazione riacese nel mondo e praticamente è stata un'occasione per conoscere ancora più profondamente la storia della mia comunità, le dinamiche così migratorie. La Riace altrove ci collegava con la storia del popolo, delle tradizioni popolari. E poi utilizzammo quello studio per fare un teatro all'aperto. Lui faceva la scenografia, io avevo scritto i testi, legandomi a quello che per me era stato quello studio sulle dinamiche migratorie, soprattutto sul valore della tradizionalità, sulla storia del luogo. La nostra storia ha, come devo dire, ha radici che affondano nella notte dei tempi, alla Magna Grecia, e la storia della Grecia antica che ha toccato queste latitudini si è inserita nel DNA. Poi abbiamo fatto un cartellone dove c'era scritto Riace, anno 2023, abbiamo immaginato come non c'è più nessuno. E poi, per non fare un epilogo così pessimistico, abbiamo immaginato, poi arriverà qualcuno dal mare per cominciare una nuova storia. Quel veliero con a bordo i curdi, in effetti, è arrivato sulla spiaggia di Riace nel 1998. E io, quando ho visto quella scena, così ho pensato, vuoi vedere che avevamo previsto in qualche modo così, ma è una combinazione. Mi sono coinvolto e ho passato quell'estate nel campo profughi con i curdi della Turchia. Era un salone di più di 200 persone, così. Sono diventato un attivista, diciamo, del movimento di liberazione del popolo curdo. Così è cominciata la mia personale rapporto con il mondo dell'immigrazione, con gli ideali dell'accoglienza. Le nostre sensibilità non ci fanno girare dall'altra parte. Si raccontano delle cose incredibili. Quando ci sono gli sbarchi, ci sono delle persone che continuano a spalmarsi le creme abbronzanti, allora quello è veramente la deriva della disumanità. Per me è iniziata così l'esperienza dell'immigrazione, ci ha impegnato molto perché eravamo poche persone, c'era la Croce Rossa che ogni giorno ci sostenevano loro, però le persone che eravamo fondamentali per distribuire i pasti, per gli aspetti sanitari, mi piaceva, mi attirava, non sono andato al mare neanche un giorno. Nel 1997 avevo conosciuto il vescovo di Locri, Giancarlo Bregantini, l'attuale vescovo di Campobasso, e lui aveva dato la disponibilità per la casa del Pellegrino, che è una struttura a 2 chilometri da Riace Superiore, e ho fatto, diciamo, un legame molto forte col vescovo, che veniva di tanto in tanto al centro. La comunità locale non era molto partecipe, perché intanto quel luogo è a 2 chilometri distante, quindi è periferico, non c'entra nulla con la comunità. L'inverno non potevano rimanere in quel salone 200 persone, è grande quel salone, però c'erano delle persone, anche delle donne di stato interessante, con bambini piccoli. L'idea l'ha avuta un ragazzo italiano che parlava spagnolo e mi ha detto così: Mimmo, noi siamo un popolo in viaggio che abbiamo bisogno di case, siamo capitati in un luogo di case senza gente e quindi questo è il nostro luogo. Glielo ho detto al vescovo questa frase. Il vescovo mi disse: questa è una cosa importantissima. Sì, subito, perché anche non è giusto, viene l'inverno, quelle persone sono per terra. Potevi immaginare che quelle due parole non solo avrebbero caratterizzato, diciamo, il percorso della mia vita, ma anche il messaggio così forte che ha fatto il giro del mondo. Il primo interlocutore per me a cui ho chiesto è stato mio padre. Sono stati i miei, diciamo, familiari, a mia mamma, chiamate in Argentina, i vostri parenti. E ho trovato una quarantina di case. È stata una cosa fantastica. Perché soprattutto quelli che erano emigranti in Argentina dicevano: noi le case che cosa le vogliamo più? Quando sono partiti c'era l'idea di un giorno di ritornare, ma quando c'è la consapevolezza che la distanza è così, come ha detto il Papa, io vengo dall'altro mondo, da Buenos Aires, e la nostra Riace Altrove è proprio a Buenos Aires, dove c'è la festa di San Cosimo e San Damiano, come c'è a Riace, perché i nostri emigranti hanno portato con loro queste usanze, queste tradizioni religiose, e a celebrare la messa per la festa di San Cosimo e San Damiano a Buenos Aires è stato il vescovo Bergoglio, l'attuale Papa, che conosce la storia di Riace, tanto è che il 12 dicembre del 2016 mi ha scritto una lettera bellissima, che conosce le mie difficoltà, mi ha detto: preghi per me. È stato lui che mi ha detto che devo pregare per lui. È stato un momento emozionante, perché mai nessuno avrebbe immaginato che in un piccolo comune del profondo sud italiano il Papa proprio avrebbe scritto una lettera per ringraziare il sindaco. Quel ragazzo italiano, Hassan si chiama, lui che ha avuto l'intuizione, lui, e poi noi l'abbiamo messo in pratica, soprattutto io, perché ho trovato le case e non abbiamo i soldi per la luce, per l'illuminazione così nelle case. Abbiamo risolto il problema comprando un mazzo di candele di cera. E da quelle finestre si vedeva quella luce fioca per tanti anni, quelle case che chiuse, destinate così a perdersi. Quelle luci sono state una fiaccola della speranza. Ecco come nasce il paese dell'accoglienza. Sembra il racconto di una fiaba. Il paese dell'accoglienza in un mondo così sembra non esistere. A Riace è esistito. L'utopia possibile di Riace ribalta il paradigma completamente. Dallo sbarco in poi, Riace dimostra che è possibile. E siamo una banda di poveri. dalla casa del pellegrino, sono ritornati in questo viaggio a piedi per occupare le case. E poi, quando vengono i vicini di casa, ritrovano il senso dell'ospitalità. E quindi si creano non i luoghi di demarcazione, ma il paese, tutta la comunità. Poco importa se i loro volti sono neri, sono... E questa è la geografia umana. E così nascono laboratori, nascono fattorie sociali, le case per il turismo dell'accoglienza, c'è la scuola, si recupera l'asilo, un frantoio oleario. Nasce di nuovo una speranza di una piccola comunità legata ad una scelta che è stata importante per dire al mondo: se è possibile in un luogo limite di povertà, è possibile ovunque. Il tema dell'emigrazione ci riguarda tutti. Per questi motivi l'ho fatto il sindaco. Nel 2004, con una lista, si chiamava all'epoca Un'altra viaggio possibile, ispirata al forum di Porto Alegre, che c'era stato qualche anno prima. E io non ho fatto altro che continuare quello che era stato un impegno. Ovviamente lo facevo con più strumenti, relativamente poi. Nel 2009, nel 2014, tre volte consecutive, era diventata la ragione della mia vita. 2014, una rivista americana mi avevano inserito come l'uomo influente, poi una fiction per raccontare questa storia. Di Beppe Fiorello, che è un attore italiano, come devo dire, molto popolare, che sarebbe stata, diciamo, l'occasione, in prima serata poi, per permettere a un pubblico in Italia di conoscere la storia, diciamo, di Riace, del sindaco. Ero io in quel periodo. Non lo so se questo mi ha fatto bene o mi ha fatto male, non lo so. Considerato quello che mi è successo dopo. E nel 2016 la mia storia è diventata una storia giudiziaria. Io sono stato accusato di associazione a delinquere, di peculato, truffa e per abuso di ufficio. Ci sono delle forze politiche che si affacciano avversando gli stranieri, gli immigrati, i clandestini. Nasce una letteratura di avversione alle persone che intraprendono questi viaggi come unica soluzione per la loro vita. Viaggi provocati dalle gravi ingiustizie del mondo, perché le persone che vengono, così come noi emigranti che siamo andati, lo facciamo per una scelta che ci fa soffrire, o perché non c'è il lavoro, o perché c'è la guerra, o perché c'è la fame, la miseria. Tutte le persone che sono arrivate a Riace vengono da questi mondi, dai mondi della povertà, causata da un mondo che non è giusto, che concentra le ricchezze solo in alcune parti del mondo. Anche l'area cosiddetta progressista voleva incriminalizzare la solidarietà per dire che è un reato aiutare una persona. Abbiamo vissuto questo in Italia, una forte deriva di disumanità. Mi sono trovato dentro un tunnel in cui si è cercato di neutralizzare il messaggio che Riace comunque ha rappresentato, ma che si possono mettere l'anima in pace, perché quel messaggio ormai è passato. E io sono stato condannato, ma ho fatto quello che vi ho descritto. Questa storia mi ha fatto perdere la famiglia, tutti sono andati via, i miei figli. Mia moglie fa un umile lavoro. Se oggi dovessi morire, ci dovrebbe essere qualcuno che pensa per pagarmi il funerale. No, non mi fa paura nulla più, non mi fa paura nulla. Anche se dovesse fermarsi la vita, non mi importa. Mi rimane solo l'orgoglio di aver fatto quello che ho fatto. Mi possono dare pure 20 anni di galera, ma non voglio che nessuno debba dire che ho approfittato. È la storia che lo dice, sono i fatti, non i codici che si girano, che si manipolano. C'è il cimitero a Riace, c'è i miei genitori, i miei parenti, i miei zii, tanti amici, tante persone, che si vede anche il mare, è bellissimo. Il mio posto è quello, non mi fa paura nulla. E la vita è così, il percorso della vita è questo.
E questa è la storia di Domenico Lucano, detto Mimmo, diventato famoso come i bronzi della sua Riace. Una storia raccontata da lui stesso. Per finire, vi proponiamo l'invocazione del cantautore calabrese Massimo Ferrante, rivolta a tutti, non solo ai poeti, affinché non sia lasciato solo il sindaco cosiddetto umano.
Poeta tu venisti dopo allo campo santo, assieme allo parrino con cenzo e l'oglio santo, leggesti le orazioni senza fare un sbadiglio e poi ti mettesti a ciancere come allo coccodrillo. Onderi poeta, mi lo volero onderi, quando sopra lo campo arrivare i carabinieri. Onderi poeta, a scrivere strambotti, quando le carabinieri spararono i grambotti. Onderi poeta, mi lo volero onderi, quando sopra lo campo arrivare i carabinieri. Onderi poeta, a scrivere strambotti, quando le carabinieri spararono i grambotti. Quando le carabinieri spararono i grambotti.